Dunque, la Corte giunge a questa affermazione metodologica che vi serve al di là della questione del limite di libertà di espressione per capire come funziona l'interpretazione giuridica. Peraltro, in un giudizio di costituzionalità, l'origine e la ratio iniziale di una disposizione non possono considerarsi decisive per un'esatta interpretazione nell'ambito del sistema, dal momento che, quali che siano il tempo e l'occasione che gli hanno dato vita, la norma va esaminata nella sua obiettiva struttura e interpretata nella sua reale portata, per essere posta a confronto col precetto costituzionale. E se così è, deve riconoscersi che l'articolo 272 punisce non soltanto gli appartenenti ad un partito, ma chiunque, da qualsiasi parte, attenti all'ordinamento costituito con una propaganda non consentita perché ritenuta pericolosa per la vita stessa dello Stato. Contrariamente a quanto ritiene la Corte di Assise di Modena, giudice quo, è ormai principio certo, generalmente accolto, affermato con diverse sentenze di questa Corte, che la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'articolo 21, non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Corte. Di guisa che, nel caso in esame, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata e all'accertamento se esso sia o meno protetto dalla Costituzione, in modo tale da giustificare la compressione. E qui poi segue, io non ve lo leggo più perché mi sono scocciato, ma in sostanza poi dice, per risolvere il giallo, ha un senso la norma che vieta la propaganda sovversiva dove si vuole la sovversione violenta dello Stato, perché lì è proprio la violenza l'oggetto della propaganda, non tanto il messaggio politico, ma l'uso della violenza per raggiungerla. Mentre invece la norma sulla depressione del sentimento nazionale è una cosa che è meglio dimenticare e viene dichiarata illegittima perché non c'è un interesse che sia un interesse rilevante. Un interesse che sia rilevante e che possa perciò limitare la libertà personale. Tutte queste sentenze che la Corte ha dato sull'articolo 21 negli anni 50, 60 e 70 sono sentenze che sono state abbastanza criticate dalla dottrina, perché la dottrina ha sempre detto ma basta con i reati d'opinione. E devo dire che io non amo i reati d'opinione, come forse avete capito, ma capisco invece la logica che domina un giudizio di costituzionalità. La Corte non ha smantellato questi reati perché, bene o male, questi reati continuano ad avere una possibile funzione. Se io vado in piazza dicendo bisogna bruciare le chiese, esprimo il mio parere, la mia opinione, ma l'azione violenta che io sto istigando, di cui faccio l'apologia, di cui faccio una forma anche di spinta all'azione, fa sì che improvvisamente il mio messaggio perde il senso dell'espressione del pensiero e diventa un principio di azione. Ora, il reato è costruito in modo tale, e la Corte poi con le sue sentenze un po' interpretative, qualche volta anche demolitorio, l'ha spinto in questa direzione, è un reato che scatta unicamente quando il giudice, nel caso concreto, si trova di fronte al pericolo. L'istigazione è fatta, scoprono l'ennesimo prete pedofilo, c'è la manifestazione in piazza, la polizia intorno, io comincio a dire bruciamo le chiese e comincio a appiccicare il fuoco e le torce, lì la mia espressione smette di essere semplicemente pensiero ed è un inizio di azione. E questo non lo si può valutare in astratto. Lo si deve valutare in concreto, lo si deve valutare nel caso concreto. Per cui è una valutazione che deve fare il giudice quando giudica del singolo comportamento. per vedere se quel comportamento ha segnato ormai il passaggio dalla mera espressione del pensiero a un inizio di azione violente. Ed è lì che la norma deve essere applicata. Ed è per questo che la norma viene mantenuta in piedi dalla Corte, ma la Corte, quando la mantiene in piedi, dice: attenzione, tu giudice, invece di rimettermi a me la questione, devi assumerti la responsabilità di valutare in concreto se sussistono quei requisiti di pericolo che fanno sì che non siamo ormai oltre all'ombrello di tutela dell'articolo 21. Siamo arrivati a un'azione che è un'azione violenta. I critici italiani di questa giurisprudenza hanno guardato, senza molto riflettere forse, alla giurisprudenza americana, confondendo il ruolo che ha la Corte Suprema americana rispetto alla Corte Costituzionale italiana. La Corte Costituzionale italiana giudica sulla astratta formulazione di una norma. La Corte Suprema è un giudice sostanzialmente di Cassazione, perché giudica nel caso concreto. La questione che arriva alla Corte è legittimo e non è legittimo rispetto all'articolo 21, l'articolo 272 del Codice Penale? È in questi termini che risponde la Corte. La Corte Suprema risponde invece a un altro quesito. Il signor Brown, che ha detto le seguenti cose in piazza, quel giorno, a quell'ora, in quella situazione, ha superato il limite della libertà di persona, del pensiero, è fuori dalla protezione della libertà di pensiero, del freedom of speech? Sì o no? Ma nel caso concreto. E vedete che le due sentenze non sono distanti, e che la sentenza della Corte Costituzionale italiana dice: va bene, c'è almeno un caso in cui questa norma va applicata? Perché se c'è almeno un caso in cui questa norma va applicata, allora la norma è una norma legittima e sta al giudice applicarla e valutare se ricorrono le circostanze. Non è il giudice del caso, come la Corte Suprema. E allora vedete che noi abbiamo nell'ordinamento una serie di reati che sono sì reati di opinione, adesso sono stati un po' derubricati, depenalizzati, eccetera, ma questo è spiegato nel manuale, ma sono reati che vanno a colpire comportamenti che partono dalla parola ma poi creano conseguenze. Domani il governatore della Banca d'Italia, che va in televisione, dice: ah, guardate che secondo me le azioni della Fiat sono finite. Voi capite che questo non è più espressione di parola, è turbativa del mercato, no? È un'azione che turba il mercato, cioè crea delle conseguenze. Tu sei un irresponsabile, non c'hai, siccome c'hai la libertà di espressione, puoi dire quello che vuoi, perché c'è un ruolo che non ti consente di dire delle cose, perché quelle cose diventano conseguenze giuridiche. Per cui abbiamo anche dei reati di opinione che vanno a colpire certe azioni che si hanno riflessi sui mercati, sul mondo economico. Se il ministro Tremonti va in televisione dicendo: secondo me il mercato dello zucchero è tale per cui è probabile che dopo Natale non ce ne sarà più, questo è un'istigazione della gente ad andarci a comprare lo zucchero. No? Ed è una dichiarazione che non ha solo una funzione di espressione, ha una funzione di aggiottaggio, cioè di turbamento dei sistemi di mercato. È molto difficile questo discorso, molto antipatico, ma è finito con essere la giustificazione della permanenza di una serie di reati che indubbiamente sono nati per la repressione della libertà di espressione, ma che oggi vengono amministrati dai giudici nel caso concreto. E infatti il giudice nel caso concreto lo amministrano con tale saggezza che nuove questioni alla Corte non sono arrivate. È da parecchi anni che non ci sono eccezioni alla Corte sui reati di opinione, che vuol dire che non ci sono stati nei processi tali casi di applicazione di questi reati da aver suscitato lo sdegno e la richiesta di impugnarlo alla Corte Costituzionale. La libertà di espressione, tra l'altro, introduce una cosa molto interessante. Io avrei dovuto parlarvi di televisione a seconda ora, ma invece non lo farò, mi sa. Perché? Perché pone il problema dei mezzi. La libertà d'espressione, la libertà personale non pone problemi di mezzo, dispongo della mia persona, anche quella di domicilio. Sì, uno potrebbe dire, non tutti abbiamo un domicilio, ma per quanto uno viva in uno scatolone, quello scatolone è il suo domicilio. La persona giuridica è la maschera che copre tutto ciò. E la proprietà è lo stesso, dicevo. La libertà di espressione invece crea un problema interessante, perché è lo stesso problema che poi troviamo in tutti i diritti sociali. Una cosa è avere l'astratto diritto, l'altra cosa è averne i mezzi. Noi siamo tutti liberi di manifestare il nostro pensiero con la parola e con lo scritto, ma non siamo liberi di andarlo a manifestare alla radio, alla televisione, sulla stampa e così via. Oggi la rivoluzione di internet è una rivoluzione anche per questo, perché ha dato mezzi di diffusione del pensiero che una volta non erano immaginabili. Allora, una volta il problema di uno che voleva manifestare il suo pensiero pubblicamente era: come faccio a manifestarlo? Quali sono gli spazi e gli strumenti che ho per manifestarlo? Beh, crea un giornale. Creare un giornale però costituisce un investimento economico complicato e ricade sotto la specifica disciplina della stampa. Dice l'articolo 21. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. La censura è un controllo preventivo che opera vietando la pubblicazione di certe notizie. Quando c'era la censura in Italia, i giornali uscivano con degli spazi bianchi, nel senso che veniva censurato quell'articolo e quindi il giornale c'aveva uno spazio bianco. La censura è vietata, esiste ancora una forma tenue di censura per gli spettacoli cinematografici, che si riflette essenzialmente nel dire vietato A, qualche volta anche ha comportato la bruciatura della pellicola. L'eliminazione della pellicola, ci sono state pellicole, film che sono scomparse perché colpiti dalla censura e bruciati. Oddio, è un progresso, una volta si bruciavano le streghe, adesso si bruciano solo le pellicole, è un bel progresso, non possiamo negarlo. Sulla stampa la censura in Italia non esiste più, in Italia, nella Città del Vaticano sì, perché esiste ancora l'imprimatur. L'imprimatur è esattamente la formula della censura. L'imprimatur, l'autorizzazione a pubblicare. Se non c'è l'imprimatur, la pubblicazione è censurata. Non c'è autorizzazione, non c'è censura, ma c'è il sequestro. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per indicazione dei responsabili. Qui cominciamo a vedere le prime rigidità. Il sequestro è un provvedimento grave, la stampa viene ritirata. Dice la Costituzione, 4 comma, in tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Vedete, qui la stampa è protetta da norme che sono simili a quelle della libertà personale, per cui può essere sequestrata su mandato del giudice e nei casi previsti dalla legge. Poi vediamo i casi previsti nella legge. C'è la clausola d'urgenza, cioè può essere sequestrata immediatamente con decisione di polizia, ma questa ha gli stessi obblighi di immediata comunicazione e di convalida che ha la libertà personale, addirittura con dimezzamento dei tempi. Cioè uno può stare in carcere 48 ore più 48 ore per la convalida. La stampa può essere sequestrata per 24 ore più 24 ore per la convalida. Vedete qual è l'attenzione della protezione. Ma il sequestro può essere fatto per reati previsti dalla legge sulla stampa. La legge sulla stampa prevede non solo dei reati gravi, come può essere violazione della dignità personale, eccetera, anche reati legati proprio alla disciplina della stampa. La stampa non può essere segreta, La stampa deve sempre indicare chi ha stampato e chi è il direttore responsabile. Il direttore responsabile assume la responsabilità non oggettiva, ma culpa invigilando dei contenuti. Per cui se il giornale contiene una notizia che è offensiva nei miei confronti, io faccio querela nei confronti del direttore del giornale, perché lui doveva controllare la stampa e lui è responsabile. Si chiama direttore responsabile per questo. Siccome ne uccide più la penna che la spada, sarà vero? Ma io preferisco essere ucciso dalla penna che dalla spada, devo dire così. Vabbè, comunque. La tutela dalla penna, dalla stampa, è una tutela che implica l'obbligo penalmente sanzionato di indicare chi è il responsabile della notizia stampata. Ma questo incomincia a costruire anche la strozzatura dei mezzi, che diventa poi clamorosa quando parliamo di televisione. Strozzatura dei mezzi, perché questo vuol dire avere non soltanto l'indicazione di chi è il direttore, ma ricadere sotto una disciplina della direzione. Non è che uno qualsiasi può diventare direttore di un giornale, come forse sapete. Uno per diventare direttore del giornale deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. E quindi entrare in una corporazione, e questo ingresso in una corporazione è un ingresso vigilato dagli organismi della corporazione stessa, così come per diventare avvocato non basta essere laureati in giurisprudenza, come accade in Spagna, ma bisogna fare un esame di Stato. Per fare il giornalista bisogna fare un esame di Stato e si entra in un ordine, e questo esame è regolato dall'ordine dei giornalisti, che di conseguenza ha un potere anche di filtro, di limitazione e così via. Il che significa, sì, se io voglio scrivere su un giornale, posso fare. Scrivo la lettera al direttore, il direttore la prende dalla cestina. Poi magari ho anche il direttore amico che magari anche mi dà ogni tanto un compenso se gli mando degli articoli, me ne guardo bene. Ma non è che uno la mattina si sveglia e dice è una schifezza, voglio scrivere un articolo sul giornale e scrivere un articolo sul giornale, perché ovviamente questo entra in un'organizzazione che è un'organizzazione murata. Tutti possono affrontare l'avventura di aprire un giornale, ma non tutti ne hanno i mezzi economici. Se spostiamo questo problema sul problema della televisione, andiamo a toccare uno dei nodi fondamentali dell'espressione. Perché? Perché lì c'è addirittura un limite fisico che la stampa non c'ha. La stampa può produrre anche 100.000 giornali, non c'è un limite massimo al numero dei giornali, no? E invece c'è un limite massimo alle reti televisive. Questo limite adesso è in via di lento superamento, perché la televisione non è più la televisione via etere con antenna come è stata storicamente. Si è sviluppata prima la televisione via cavo, che ce n'è pochissima, e poi il satellite, adesso c'è la televisione via internet, c'è il digitale terrestre che passa per le frequenze televisive, ma ha una tecnica che consente di sommare più trasmissioni sulla stessa rete e così via. Ma il problema originario è legato al fatto della disponibilità di una risorsa pubblica, che è l'etere. E la risorsa pubblica etere è una risorsa limitata da convenzioni internazionali. C'è un organismo internazionale che assegna a ogni paese un certo numero standard di frequenze, e in quel paese le televisioni si possono trasmettere su quei canali e non su altri. E allora quei canali sono una risorsa limitata, e il problema storico della televisione in Italia è stato proprio questo: come regolare l'accesso a queste frequenze che sono una risorsa pubblica. Troverete in rete, vi metterò accuratamente tutte le sentenze rilevanti, il lungo percorso della giurisprudenza costituzionale, che è da un lato interessante per capire il problema attuale, cioè cos'è oggi il problema televisivo, il nodo televisivo, che è completamente abusivo, nel senso che si è sviluppato al di fuori di tutte le regole e di tutte le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, per cui è un abuso per il quale noi pagheremo dei danni alla Comunità Europea, tra l'altro noi cittadini. Ma nasce da una sentenza storica della Corte, sentenza 59 del 60 o 60 del 59, mi confondo sempre, che è la sentenza in cui la Corte affronta il problema della vecchia legge, codice postale, anche quello ereditato del fascismo, che stabiliva il monopolio pubblico sulla televisione e la radio. E in quella sentenza la Corte affronta il problema e sviluppa un discorso che è il discorso che ancora oggi regge la giurisprudenza costituzionale. Cioè la giurisprudenza costituzionale si è evoluta cambiando progressivamente man mano che cambiavano le tecnologie, ma mantenendo sempre, come dire, lo zenith, l'orientamento su questo problema. La televisione sta in un meccanismo, in un bilanciamento tra questi due diritti, tra questi due pidoni. La televisione è sia un mezzo di diffusione del pensiero, ma è anche un'attività di impresa. Per cui c'è un problema, non solo in Italia ma in tutti i paesi, di conciliare questi due diritti. E la Corte all'inizio ha detto: la conciliazione di questi due diritti è un'operazione difficile, per il semplice fatto che, essendo le frequenze poche e i costi dell'impresa televisiva altissimi, se il mercato viene liberalizzato, stiamo parlando di fine anni 50, inizio anni 60, se il mercato viene liberalizzato diventa un monopolio privato. Allora qui si pone un problema che è un altro risvolto dell'articolo 21. L'articolo 21, dice la Corte, non contiene soltanto la norma sulla libertà di espressione, ma anche sul diritto all'informazione. E questo diritto all'informazione è connesso a un principio fondamentale che caratterizza tutto l'ordinamento giuridico, che è il principio del pluralismo. Per cui quando noi valutiamo come si amministrano i mezzi per la manifestazione del pensiero, dobbiamo ragionare in base all'iniziativa privata, alla libertà di espressione e al pluralismo informativo. Questo su tutto. Pensate che la prima sentenza fu data non sulla televisione, ma sui manifesti elettorali, sugli spazi elettorali. Quando ci sono le elezioni, ci sono dei tabelloni elettorali e questi tabelloni elettorali sono amministrati dal comune, credo, da un apposito ufficio che distribuisce gli spazi. E siccome è una risorsa limitata, proprio come i canali televisivi, lì bisogna essere sicuri che questa divisione degli spazi sia una divisione che tuteli il pluralismo e l'eguaglianza delle parti, perché il pluralismo implica eguaglianza. Non è che tutti possiamo parlare, ma io parlo per il 99% del tempo e tu per uno. La problematica, che forse avete sentito, della par condicio cosiddetta, in gergo, che è l'accesso alla pubblicità elettorale televisiva, è una problematica legata al principio di eguaglianza. Per cui il pluralismo è un'esigenza del sistema democratico, l'eguaglianza è una regola interna al pluralismo e questo è un interesse che finisce con essere il terzo interesse in gioco rispetto alla questione dei mezzi di espressione. Libertà dell'iniziativa economica: io faccio una impresa televisiva e mi metto in concorrenza con gli altri, ma mi metto in concorrenza in un mercato che è un mercato stretto, quelle sono le frequenze distribuibili, e devo garantire una situazione di pluralismo. Allora dice la Corte in questa prima sentenza, attenzione, perché essendo le risorse limitate e i costi molto elevati, se noi liberalizziamo il mercato e togliamo il monopolio pubblico in capo alla RAI, questo significa che si forma un monopolio privato. Aveva già capito tutto, come vedete. Cioè, la logica dell'impresa è una logica che porta, essendo limitate le risorse, a rapidamente costruire un monopolio o un massimo un oligopolio. E questo finisce con far venire totalmente meno il pluralismo. Allora dice la Corte, la difesa del monopolio pubblico è una difesa che parte dal pluralismo, cioè dice è meglio un monopolio pubblico che un monopolio privato, comunque non andremo verso monopolio, ma mentre il monopolio pubblico lo si può regolare, il monopolio privato non lo si può regolare. E quindi la Corte in quella sentenza disse ci deve essere il monopolio pubblico, ma questo monopolio pubblico deve essere regolato in modo che sia tolto il governo alla direzione della RAI e questa deve appoggiare a organismi di tipo parlamentare, di derivazione parlamentare, che garantiscono il pluralismo delle voci. È l'inizio della lottizzazione cosiddetta della RAI, perché si è affidato in sostanza all'organismo parlamentare, che adesso è la famosa commissione di vigilanza, presieduta da questo eroe della patria, che è Villari, e questo organo è l'organo che in qualche modo deve assumersi la responsabilità di garantire il pluralismo televisivo. Questa sentenza capostipite della Corte ha subito poi negli anni 70 una serie di eccezioni che sono quelle che hanno aperto la porta alla situazione attuale. Eccezioni che la Corte ha aperto su problemi specifici, già vi ho raccontato questa vicenda. La prima è stata i ripetitori esteri. Tele Capodistria e Tele Monte Carlo hanno detto: ma perché io non posso trasmettere sulle frequenze dei due paesi, che non sono le frequenze italiane, non posso trasmettere con dei ripetitori in Italia? Che cosa danneggia questo? Niente, perché non assorbe gli spazi destinati all'Italia, le risorse pubbliche sono quelle, ma anzi arricchisce il pluralismo. E allora la Corte ha tolto, dichiarato illegittimo, il divieto penale, penalmente sanzionato dal fascismo ovviamente, di avere ripetitori di trasmissioni estere. Chiunque poteva mettere un ripetitore e trasmettere, riflettere in Italia le trasmissioni prodotte e veicolate su reti straniere. Secondo problema è stato la televisione via cavo. Il via cavo non incide sulle frequenze pubbliche e di conseguenza non c'è nessun motivo per limitare l'attività imprenditoriale e il pluralismo informativo veicolato via cavo. Terza sentenza, la sentenza più importante, ve ne ho accennato parlando delle parti costituite di fronte alla Corte, è la sentenza che sviluppando l'ordinanza di rimissione del pretore che ha portato la dimostrazione che in America, dove ci sono le stesse frequenze, però c'è una ricchezza incredibile di trasmittenti locali, perché trasmittenti locali non si fanno ombra l'uno all'altro e possono trasmettere localmente sulla stessa frequenza, e ha portato la Corte a dichiarare illegittima la legge sul monopolio nella parte in cui vieta l'accesso locale, le trasmissioni locali sulle reti pubbliche, dicendo adesso la televisione deve organizzarsi, la legge deve organizzare questo sistema in modo da consentire localmente a singoli imprenditori di trasmettere su scala ridotta, su scala locale. Ed è questa stata la norma che poi è stata subito tradotta in legge e ha sbloccato le emittenti locali. Dopodiché abbiamo avuto 10 anni di buio legislativo e la costituzione di un impero costruito tramite l'acquisizione delle reti locali e ledendo il principio fondamentale che aveva stabilito la Corte, cioè che queste devono essere trasmissioni locali. Si spezza un canale in tanti segmenti, su ogni segmento di questo canale localmente può incidere un'impresa. Ma poi queste imprese sono state messe collegate, all'inizio viaggiavano le cassette, per cui tutti i trasmettitori locali alla stessa ora mettevano una cassetta con lo stesso film e la stessa pubblicità e così via. E questo ha creato il monopolio privato, che ovviamente è stato creato abusivamente, e questo poi ha avuto una serie di vicende, finite ultimamente con una sentenza della Corte che ha dichiarato illegittima la terza rete privata, Mania Fininvest, che ha portato la legge Gasparri, che però non risolve il problema, legge Gasparri che è stata condannata in sede comunitaria perché appunto c'è una concentrazione eccessiva e questo ci costerà qualche milioncino. Cominciate a mettere i soldi da parte perché ci tocca, ci tocca. Bene, e con ciò il corso è finito. Spero che non vi siate troppo annoiati, se no pazienza. Buone vacanze ragazzi.